Secondo la tradizione giapponese, quando una persona muore di morte violenta, è possibile che il suo spirito rimanga intrappolato nel mondo dei vivi. Succede perché quella persona se n'è andata nel tormento e non riesce a riposare in pace. Così, dopo la morte, il suo fantasma perseguiterà chiunque si trovi a tiro. Gli spiriti di questo tipo sono chiamati yurei. Restano attaccati al mondo terreno, infestano i luoghi che un tempo hanno abitato o dove sono trapassati. Le case, ad esempio. Esiste un sito web che segnala tutti gli appartamenti dove è avvenuto un suicidio, un omicidio o un altro episodio violento. Le agenzie immobiliari li vendono o li affittano a basso costo, anche per la metà del loro valore, ma sono obbligate a dichiarare cosa vi è accaduto. Sì, perché gli yurei in Giappone sono una faccenda molto seria e alcuni luoghi, per gli eventi che vi sono occorsi, potrebbero essere pieni di yurei. Ad esempio, la foresta di Aokigahara, le cascate Kegon, alcune stazioni ferroviarie e una certa abitazione a Tokyo, prefettura di Kanagawa, città di Zama. Per la precisione, l'abitazione numero 15, isolato 16, distretto urbano 6. Sono Francesco Migliaccio e oggi sono lieto di portarvi con me nel paese del Sol Levante. Benvenuti a Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Ottobre 2017. In una città nel sud del Giappone, due agenti di polizia attraversano un blocco residenziale e si fermano di fronte a una palazzina a due piani, dall'aria anonima. Dentro si intravede un corridoio con una fila di porte tutte uguali. È il tipico edificio residenziale economico in cui si incasellano in pochi metri cubi diverse decine di mini appartamenti. Quello che cercano si trova al secondo piano. Gli apre un giovane, dal viso spigoloso. Non oppone resistenza all'ingresso dei poliziotti. Dalla sua reazione non è chiaro se li stesse aspettando o se, al contrario, sia stato colto talmente di sorpresa da non sapere esattamente come comportarsi. Li fissa, li osserva come un gatto domestico che osserva un estraneo invadere il suo spazio vitale. Non ci vuole molto per fare il giro dell'abitazione. Poco più di 13 metri quadri, divisi tra un salotto cucina, un bagno e un soppalco per il letto. L'arredamento è ai minimi termini, una cosa tra spartano e zen. Il pavimento è coperto da scatole di cartone che, pur ordinate, ostruiscono lo spazio già ridottissimo. Una è proprio davanti all'ingresso, un agente vi è inceppato entrando. È un posto claustrofobico. Senza contare quell'odore pungente di cui sembra impregnato. Impossibile non sentirlo, anche con la finestra aperta. I poliziotti mostrano all'uomo la foto di una ragazza scomparsa. Gli dicono che sanno tutto dei loro messaggi su Twitter e che la telecamera di una stazione li ha ripresi insieme. Ora gli chiedono dove si trova lei. L'uomo rimane imperturbabile e punta il dito verso una delle scatole. Lì.
Omoshiroki kotomo naki yo omoshiroku suminasu mono wa kokoro narikeri.
La La linea telefonica giapponese per la prevenzione del suicidio suona a vuoto per 30 o 40 squilli. L'attesa è lunga. Ogni giorno vi si rivolgono centinaia di persone che stanno pensando di farla finita. Il suicidio qui ha tante facce e tanti nomi. Molti di voi certamente sapranno cos'è lo harakiri o seppuku, il rituale del suicidio compiuto dal samurai come gesto d'onore. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'erano i kamikaze, gli aviatori che si schiantavano in picchiata sulle portaerei nemiche per il bene della patria. Poi, in tempi più recenti, è arrivato il karoshi. Letteralmente è la morte per troppo lavoro, che da un po' ha iniziato a contemplare anche i casi di suicidio per troppo lavoro. Orgoglio, onore, responsabilità, pace. In seno a questa cultura nasce il 9 ottobre 1990 Takahiro Shiraishi. Nasce a Zama, a sud-ovest di Tokyo, e qui cresce in una famiglia di quattro: i genitori, una sorella minore e lui. Non c'è molto da vedere a Zama. Sono solo 20 anni che è stata dichiarata città ed è più una stazione di passaggio per chi da Tokyo va in gita al Monte Fuji o dal Monte Fuji torna verso Tokyo. È un punto che sulla mappa passa piuttosto inosservato. E così, inosservato, cresce Takahiro. Da piccolo è un bambino mite, non bravissimo a scuola, ma diligente, non solare, ma nemmeno un musone. È il classico tipo che, com'è che si dice, dove lo metti sta. Certo, forse qualche piccola stramberia ce l'ha. Ad esempio, a lui e ai suoi compagni piace giocare a strozzarsi l'un l'altro, così, per divertimento, per vedere fino a che punto possono spingersi. Un giorno vanno talmente oltre che Takahiro perde conoscenza. Ma è soltanto un bambino, ancora confuso e in balia delle emozioni. Con gli anni imparerà a reprimere queste emozioni e si concentrerà sulle cose davvero importanti. L'eterna lotta tra ninja e ghiri, tra sentimento individuale e senso del dovere. Guai a sacrificare il secondo per il primo. Soprattutto negli anni della crisi finanziaria, quando l'imperativo quotidiano è fare meglio, mantenere la posizione e di conseguenza la dignità. Vale per la patria e vale per ognuno. Dalle scuole elementari fino al pensionamento è una continua prova per assicurarsi un posto nella società. E Takahiro, fin da subito, dimostra di non avere parecchi assi nella manica. Come da bambino, anche da grande non è certo uno che si nota e preferisce stare ai margini più che al centro della scena. È solo un ragazzo come tanti. Quando è adolescente, i suoi genitori divorziano e le donne della famiglia si trasferiscono a Tokyo, dove la sorella prosegue gli studi. Takahiro, dal canto suo, dopo il liceo non frequenta l'università e si mette alla ricerca di un lavoro. Essendo, come dicevo, un ragazzo come tanti ragazzi fa l'arbaito, tanti piccoli impieghi temporanei e nessun mestiere. Per un po' lavora come cassiere in un supermercato, poi come custode in una sala giochi. Alla fine si trasferisce a Tokyo per intraprendere un altro tipo di carriera. Approda a Kabukicho, il più grande e noto quartiere del vizio della città, e diventa quello che chiamano uno scauto, una persona che avvicina ragazze e ragazzi per strada con lo scopo di farli diventare escort, prostitute o spogliarellisti e prendersi una percentuale dei loro guadagni. A Kabukicho ci sono diversi gruppi di scauto, alcuni controllati dalla Yakuza, altri no, ognuno con il suo territorio. È un'attività illegale, ma molto più comune e tollerata di quanto possa sembrare a un europeo. Per Takahiro è l'ideale. Dalla tarda mattinata si apposta in un angolo della strada e studia la folla dei passanti, in cerca della persona adatta da agganciare. Ci vogliono pazienza, intuito e capacità di persuasione. Ma Takahiro è sempre stato un ottimo osservatore, sa guardare e sa ascoltare. Non sarà un drago nelle discipline scolastiche, ma se c'è una cosa che sa fare più di altri è leggere dentro le persone. Una grande città, un impiego redditizio, un talento sfruttato al meglio. È il 2016 e sembra che tutto vada alla grande per Takahiro. Per un breve periodo ha anche una fidanzata che di lui apprezza soprattutto i modi gentili e amorevoli. Sì, la ragazza non si può proprio lamentare. Takahiro la tratta come una regina. Ha soltanto quella strana ossessione per la morte. In effetti, direbbe che il suo fidanzato non ama nulla e nessuno più di lei. Se lui non avesse questo macabro chiodo fisso. Già, se la morte fosse una persona, probabilmente Takahiro vorrebbe passare la vita con lei. Un buffo paradosso, non trovate? Un giorno racconta alla ragazza di aver conosciuto una escort che voleva suicidarsi e di averla aiutata a farlo. Non l'ha mai visto così, è eccitato come un bambino che ha appena mangiato un'intera torta di cioccolato. La fidanzata ride. Certamente sta scherzando. Un'altra volta i due sono a letto. È uno di quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi e si è in vena di confidenze. Lei pensa che potrebbero farsi promesse di cui poi si pentiranno. Invece Takahiro la fissa con gli occhi che brillano e poi le fa quell'offerta. Le propone di suicidarsi assieme. Così, come gesto romantico. D'altronde i loro antenati lo hanno fatto per anni. Lo chiamavano Shinju, un'altra antica usanza giapponese. Il cosiddetto suicidio d'amore. La ragazza però non prende sul serio le fantasie di Takahiro, il premuroso, gentile Takahiro che è innamorato della morte. E la cosa finisce lì. Passano i mesi e, come spesso accade con le cose belle, il periodo d'oro di Takahiro è destinato a finire presto. In seguito ad alcune segnalazioni, a febbraio 2017, la polizia lo denuncia per violazione della legge sulla sicurezza del lavoro, per averlo beccato a procurare donne ad alcuni bordelli. Arrestato e condannato a 14 mesi di reclusione, la pena gli viene sospesa per 3 anni grazie a un conflitto legislativo. A Takahiro non resta che tornare a Zama, a casa del padre. D'improvviso si ritrova senza nulla in mano, non una laurea, non un lavoro, non una compagna. Con una macchia sulla sua fedina penale è ufficialmente una vergogna per la sua famiglia e un peso per la società. A giugno confida a suo padre di non avere più motivi per vivere. Poi però qualcosa cambia. È da un po' che il ragazzo passa le sue giornate davanti al computer, cercando una nuova occupazione, ma soprattutto uno sfogo per le sue frustrazioni. E un'idea inizia a balenargli nella testa. Qualcosa su cui in realtà sta meditando da un po' di tempo. Prima era come una vocina dietro la nuca, una fantasia inconfessabile. Poi la voce si è fatta più forte e Takahiro ora sente che quella fantasia potrebbe davvero prendere corpo e regalargli un'opportunità di esprimersi appieno per la prima volta. Takahiro chiede al padre un prestito per aiutarlo a prendere un appartamento in affitto. Gli racconta di avere finalmente trovato un impiego e di avere urgentemente bisogno dei suoi spazi. Il padre accetta di fargli da garante. Dopotutto non si tratta di una grossa cifra. Spenderà 19.000 yen al mese, poco più di 150 euro. Un vero affare. Il 22 agosto 2017 Takahiro trasloca e da questo momento in poi la sua vita cambierà radicalmente.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Cari amici, prima di seguire Takahiro dentro la sua nuova casa, vorrei fare con voi un salto in avanti nel tempo. Non di molto, giusto un paio di mesi. È il 24 ottobre 2017. Alla stazione di polizia di Hachioji, nell'estrema provincia di Tokyo, un giovane denuncia la scomparsa della sorella di 23 anni. La ragazza, di nome Aiko Tamura, è introvabile da 3 giorni. La polizia avvia un'indagine, senza sapere ancora che ci sono state altre sparizioni simili negli ultimi mesi nelle vicine prefetture di Fukushima, Saitama e Kanagawa. Tutte ragazze adolescenti o poco più. Nel frattempo, il fratello di Aiko pensa al peggio. Poco tempo prima i due hanno perso la madre e da allora la ragazza non è più stata la stessa. È entrata in depressione, più volte ha dichiarato di voler morire. E se avesse fatto una pazzia? Parallelamente alle indagini ufficiali, il giovane fa le sue ricerche e riesce a entrare nell'account Twitter di Aiko, sperando di trovare qualche indizio. Sa infatti che la sorella passa molto tempo su questo social. Scorrendo i suoi messaggi privati, nota uno strano scambio con un tipo a lui sconosciuto. Parlano di suicidio. Lei gli confida di avere brutti pensieri e l'uomo le risponde che sa bene come si sente e che a lui può dire tutto. Aiko scrive che vorrebbe uccidersi, ma ha paura. Poi dall'altra parte un messaggio agghiacciante. Facciamolo insieme. Su Twitter, l'uomo con cui ha parlato Aiko usa il nickname Hanging Pro, professionista dell'impiccagione. Dal suo profilo condivide post dedicati a temi come bullismo e autolesionismo, messaggi a volte criptici, altre volte estremamente chiari. Quell'uomo è Takahiro Shiraishi. Luci blu. Il governo giapponese le ha fatte installare nelle stazioni ferroviarie e metropolitane come misura di prevenzione. Sembra che guardare quelle luci abbia un effetto antidepressivo che aiuti a contrastare gli istinti suicidi. Buttarsi sui binari è uno dei modi più comuni per togliersi la vita in Giappone. È praticamente l'unica causa del ritardo dei treni. Per questo, se una persona si uccide così, la famiglia sarà tenuta a pagare una multa salatissima, nello specifico il costo della pulizia. I tempi però cambiano e se le stazioni ferroviarie restano uno dei posti più frequentati dai suicidi, nel 2017 le nuove generazioni hanno anche altri luoghi di lezione dove sfogare le loro sofferenze. Non necessariamente luoghi fisici. Tanti cercano risposte sul web. Secondo l'Internet Hotline Center, la polizia postale riceve quasi 260 segnalazioni l'anno di siti che istigano al suicidio. Blog, forum, pagine social che spiegano come e dove farlo, giovani che si incontrano in chat e pianificano di ammazzarsi in gruppo. In questo mare magnum di disperazione si tuffa a picco Takahiro Shiraishi, dapprima come un pesciolino che si unisce al banco dei suoi simili, poi come uno squalo affamato, pronto a fare a brandelli le sue prede. Allertata dal fratello di Aiko Tamura, la polizia analizza il profilo di Takahiro e tra i suoi 28 follower individua una donna disposta a fare da esca per trovarlo. La ragazza si mette in contatto con Takahiro e i due si danno appuntamento il 30 ottobre alla stazione ferroviaria di Machida. Da qui è previsto che lui la conduca a casa propria, dove l'aiuterà a togliersi la vita. Questo è il patto terribile che hanno concordato. Così Takahiro arriva in stazione. Naturalmente però la donna non si presenta. Gli manda un messaggio all'ultimo dicendogli che ha cambiato idea. Chi non ha mancato l'appuntamento sono invece i poliziotti di Hachioji, che ora pedinano l'uomo fino al suo appartamento. In quei giorni hanno fatto alcune ricerche e credono che possa essere collegato alla sparizione di almeno 3 ragazze nell'area di Tokyo, oltre ad Aiko Tamura. I poliziotti sono dentro casa di Takahiro, quell'appartamento claustrofobico dove l'abbiamo incontrato all'inizio della nostra storia, ricordate? Lo stesso dove si era trasferito il 22 agosto. Sì, cari amici, il capolinea delle ricerche di Aiko Tamura si trova in 13 metri quadrati di cemento, al termine di un dito che indica una scatola di cartone. Aprendola, gli agenti appurano che si tratta di un congelatore contenente, in effetti, il corpo della ragazza scomparsa, o meglio, quel che ne resta e che già emana cattivo odore. C'è un cielo limpido là fuori. Agli abitanti del quartiere parrebbe un tranquillo pomeriggio d'autunno. Tra un giorno sarà Halloween. La scuola materna in fondo alla via sarà addobbata a festa e i bambini busseranno di casa in casa per fare dolcetto o scherzetto. La verità però è che l'orrore a Zama quest'anno è arrivato con almeno 24 ore di anticipo e senza il bisogno di bussare ad alcuna porta. Nelle ore successive all'arrivo dei primi agenti, altre persone si affollano a turno dentro e fuori dall'edificio numero 15 del blocco 16, dove vive Takahiro. E dalle case intorno emergono i primi volti preoccupati. Sì, avevano sentito una puzza provenire da quell'appartamento. No, non avevano notato movimenti sospetti. Certo, l'inquilino andava molto spesso a buttare la spazzatura, ma non ci trovavano niente di allarmante. Grida? Rumori? Mai sentiti. Gradualmente, e a fatica, la polizia ricostruisce ciò che è avvenuto in quella casa negli ultimi 2 mesi. La prima vittima è stata il 23 agosto. Si chiamava Mizuki Miura e aveva 21 anni. Takahiro l'aveva conosciuto una decina di giorni prima e con le sue capacità persuasive era riuscito a farsi versare da lei sul conto più di 500.000 yen per coprire i costi del trasloco nella sua nuova casa. In cambio, l'avrebbe aiutata con un suo progetto personale, il suicidio. Una volta arrivati nell'appartamento, Takahiro ha fatto bere alla ragazza un mix di sonniferi tranquillanti per sedarla. Poi l'ha assalita, strozzandola con una corda e infine violentandola. Non ha mancato di derubarla prima di farla a pezzi per nascondere il delitto. Dice che con lei è stato più difficoltoso che con le altre, perché doveva ancora prenderci la mano. Gli ci sono voluti 3 giorni per disfarsi del cadavere. Mizuki era un caso a parte. E così il fidanzato di Mizuki, che Takahiro ha dovuto uccidere poco dopo perché iniziava ad avere dei sospetti. Con le altre vittime, però, ha seguito sempre la stessa strategia d'azione. Ed è stato come andare in bicicletta. Attirava su Twitter utenti con istinti suicidi, concentrandosi su una categoria in particolare. Ragazze adolescenti o poco più, a un passo dal baratro. Diceva loro che se quello che desideravano era morire, lui poteva aiutarle a farlo, o anche solo stare al loro fianco nel momento fatale, perché non se ne andassero in solitudine. Ci vuole poco per distruggere un vaso che è già incrinato. Lui lo sa bene, ci è passato. È come guardarsi allo specchio. Ma a Takahiro non piace essere quel tipo di persona che subisce i colpi della vita reprimendo il dolore o restando a guardare impotente. Takahiro vuole avere il controllo. E se c'è un vaso che deve rompersi, lui preferisce essere quello che tiene in mano il martello e che raccoglie i cocci. Incontrava le ragazze in qualche stazione vicino a casa loro e poi da lì le accompagnava al proprio appartamento. Le drogava, le strangolava, le stuprava e poi prendeva i loro soldi. In bagno si metteva all'opera per disfarsi del cadavere e aveva imparato a farlo in un solo giorno. Gran parte della carne e tutti gli organi interni venivano gettati nell'umido, come normale spazzatura. Le ossa invece le teneva in casa per evitare che qualcuno le trovasse. Nell'appartamento di Takahiro, la polizia conta 3 congelatori e 5 scatoloni. All'interno sono contenute 9 teste e 240 ossa umane, con della sabbia per gatti a coprire la puzza. Presto, Takahiro Shiraishi viene soprannominato dai media il Twitter Killer, l'uomo che ha trasformato 9 potenziali suicidi in 9 omicidi a sangue freddo. I parenti delle vittime invocano per lui la pena di morte, che in Giappone, per uno strano scherzo del destino, prevede l'impiccagione, la materia di cui Takahiro si dichiarava esperto. Gli avvocati della difesa chiedono invece un alleggerimento della pena parlando di omicidio consenziente, ma la crudeltà dei delitti non lascia spazio a dubbi. Lo stesso Takahiro finisce per difendere la freddezza del proprio operato, dichiarando di aver colto di sorpresa tutte le sue vittime e di aver agito esclusivamente per sesso e per denaro, non certo per alleviare il loro dolore. Una 15 di giorni dopo la scoperta degli omicidi, il CEO di Twitter, Jack Dorsey, si trova in visita in Giappone. Commentando la storia di Takahiro, afferma che farà di tutto affinché la piattaforma d'ora in avanti venga usata in modo sano e con scopi benevoli. Lo stesso mese, Twitter modifica il suo regolamento prevedendo la censura per chiunque incoraggi il suicidio o l'autolesionismo. Arriviamo al 31 dicembre 2017. Il famoso youtuber americano Logan Paul carica sul proprio canale un video in cui insieme a 3 amici si avventura dentro Aokigahara, conosciuta come la foresta dei suicidi. Da almeno 70 anni le persone a centinaia vi si recano per togliersi la vita, tanto che è disseminata di cartelli che invitano a ripensarci e che segnalano i numeri di prevenzione del suicidio. Quel giorno, una bufera mediatica si abbatte sullo youtuber, che nel suo video mostra il ritrovamento di un cadavere appeso a un albero e le proprie reazioni sboccate. Il video viene rimosso in poche ore. Si chiude così il 2017. Aggiungendo nuove sfumature al rapporto complesso tra il Giappone e le sue morti autoinflitte. Da una parte ci sono alcune storie positive. Quella di Yukio Shige, un poliziotto in pensione che ha fondato un'associazione no profit per prevenire i suicidi sulle scogliere di Tochimbo, un altro luogo maledetto del Giappone. Pare che abbia già salvato 500 vite. C'è poi Kyoji Watanabe, un musicista che suona e canta fuori dalla foresta di Aokigahara, sperando così di aiutare gli aspiranti suicidi a cambiare idea. D'altra parte, però, ci sono le tracce più o meno profonde che fenomeni come quello di Twitter Killer, alcuni blog nascosti o il turismo macabro lasciano dietro di sé. Tracce che arrivano fino a oggi, nell'anno in cui tutto il mondo sembra concentrato ad affrontare il nemico comune del coronavirus. Alla fine del 2020, le autorità di Tokyo decidono di chiudere alle 22 gli esercizi commerciali che servono alcol per almeno 3 settimane, misure che però, riportano i giornali, nulla possono contro la strage dei suicidi nella società giapponese. Nel solo mese di ottobre si sono tolte la vita 2.153 persone, più di quante ne siano morte per Covid dall'inizio della pandemia. Anche molto tempo dopo l'arresto di Takahiro, resta nell'aria lo spettro del suicidio, di un disagio che opprime un'intera nazione e non fa grandi differenze d'età, genere o ceto sociale. E poi, naturalmente, ci sono gli spettri veri e propri, gli Yurei, che forse infestano quel mini appartamento a Zama, prefettura di Kanagawa, Tokyo. La ex casa del Twitter Killer occupa ora un posto di rilievo sul sito web di Teru Oshima, dedicato al tracciamento dei luoghi maledetti. In realtà, lo stesso edificio era già segnalato sul sito ancora prima, per altri fatti drammatici accaduti in precedenza. Per questo motivo, l'affitto era così economico. Si dice che dopo gli eventi del 2017, diversi inquilini delle case vicine si siano trovati altre sistemazioni.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.